continuiamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Luca. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì su un monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e il suo vestito diventò candido e sfolgorante. Poi si videro 2 uomini che stavano a parlare con lui, erano Mosè ed Elia, avvolti in uno splendore celeste. Essi parlavano con Gesù del modo con il quale egli avrebbe concluso la sua missione in Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma riuscirono a restare svegli e videro la gloria di Gesù e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da Gesù, Pietro gli disse: «Maestro, è bello per noi stare qui. Prepareremo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Parlava così, ma non sapeva quel che diceva. Mentre diceva queste cose, venne una nube, li avvolse con la sua ombra. Vedendosi avvolti dalla nube, i discepoli ebbero paura. Allora dalla nube uscì una voce: «Questo è il mio figlio, che io ho scelto, ascoltatelo». Appena la voce risuonò, i discepoli si accorsero che Gesù era solo e si rimasero senza parola. E in quei giorni non raccontarono a nessuno quello che avevano visto. Parola del Signore. Come più di qualche volta ricordo, come per una confidenza reciproca, è sempre arduo entrare in merito a un commento del Vangelo, nel senso che se andiamo oltre le frasi fatte, i luoghi comuni, immediatamente siamo tutti, io per primo che vi comunico adesso queste riflessioni, siamo portati a guardarci dentro, nel profondo, e a guardarci attorno. Non è una lettura che resta solamente letteraria in un libro, non è certo una lettura moralistica, è una lettura esistenziale profonda, appunto profetica, nel senso che ci propone una idealità e verifica le nostre incoerenze e rilancia un cammino. Per questo è sempre straordinario il Vangelo ed è sempre una possibilità davvero importante la celebrazione dell'Eucaristia. Allora, come sempre, seguendo questa pedagogia che sento profonda per me stesso, prima di tutto, partendo dalla vita, dalla storia, per poi andare a illuminarci con questa parola e poi tornare alla vita e alla storia, anche se tutto chiaramente è contemporaneo dentro di noi, ma una sorta di pedagogia che ci accompagna, ecco, per cogliere qualche prospettiva, qualche direzione, qualche incoraggiamento. Bene, credo che tutti noi che siamo qui potremo testimoniare come nella nostra vita, come cogliendo le testimonianze della storia umana, e ci siano dentro alle complessità, alle situazioni positive, difficili, ci siano stati, ci siano dei momenti in cui noi abbiamo percepito dimensioni che andavano oltre quello che già conoscevamo, già sapevamo o ritenevamo di conoscere, di sapere. E questo nel dialogo con una persona, con un gruppo di persone, nell'amore, nell'amicizia, in rapporti di confidenza, dove abbiamo percepito chi era l'altra persona e chi eravamo noi in questa reciprocità cuore a cuore, illuminante, andando oltre quello che appunto prima non sapevamo o pensavamo di sapere e sapevamo in parte. Abbiamo percepito oltre la figura che ci pareva di conoscere, quella che era una maggiore profondità dell'altra persona, degli altri che stavano con noi, ma anche di noi stessi, perché sappiamo che noi conosciamo noi stessi in profondità nel rimando che l'altro, che gli altri ci danno di noi stessi. E così anche nel rapporto con il Signore. intuito, creduto, ma sempre, ricordiamo Padre Balducci, il vero Dio è ancora nascosto, sempre da scoprire. Questo Gesù, certo straordinario, ma intuito, creduto, sì, ma sempre da scoprire nuovamente, da riscoprire, perché non diventi appunto luogo comune, stereotipo religioso, ecco. Abbiamo vissuto e viviamo queste esperienze. E oltre o insieme alla relazione personale, di amore, di amicizia, di comunità, di Eucaristia, anche situazioni, ad esempio, di silenzio interiore, situazioni di contemplazione, un momento vissuto in un ambiente naturale, vitale, con il quale, come ci insegna Francesco di Assisi, si entra in comunicazione, quando non c'è l'occhio predatorio che già vorrebbe impossessarsi delle cose, ma c'è un dialogo dell'anima, una contemplazione, per cui è vero, si può parlare, dialogare, anche se in silenzio, con quello che ci sta attorno, con la luna che c'era ieri sera a un certo punto, ad esempio, no? Con la primavera che verrà, speriamo presto, coi fiori che spunteranno di nuovo, a cominciare dalle primule, e con le altre gemme che spunteranno, si può entrare in dialogo, e ci sentiamo interpellati nella profondità dell'animo, e anche certamente momenti di esperienza di fede, anche una celebrazione dell'Eucarestia, alle volte in modo più percepibile di altre, può suggerirci, ecco, queste situazioni. I momenti belli, positivi, ma anche momenti difficili, dolorosi. È un paradosso questo, sappiamo, della vita. Uno direbbe, tutti noi diremmo, sarebbe preferibile, meglio, parlando semplicemente, non arrivare a cogliere profondità ed essenzialità attraverso il dolore, attraverso la malattia, attraverso la morte di una persona cara. Anche ieri sera qui ricordavamo Federica, dopo un mese, ecco, ricordando quanto strazio nel saluto di un mese fa qui in questa chiesa, guardando anche i suoi due piccoli bambini. Ecco. È un paradosso, e anche attraverso il dolore possiamo arrivare all'essenzialità. Purtroppo, ad esempio, un male, una malattia, trasfigura anche concretamente le persone. Più di qualche volta ci siamo detti, proprio incontrando una persona ammalata o constatandone dopo la morte qual era stato l'esito terribile della malattia, dice, ma non sembra più neanche la stessa persona, è trasfigurata proprio, no? Trasfigurata, è un'altra figura, però sappiamo che quella trasfigurazione ha segnato trasfigurazioni interiori per la persona stessa, per i familiari, per gli amici, per chi ha vissuto, ha partecipato a questo itinerario doloroso, appunto a questa via crucis dolorosa, ecco, quante trasfigurazioni. E poi ci sono anche quelle situazioni, per citare qualche aspetto anche di questi giorni, no? Dove certo uno sa di incoerenze, tutti possiamo vivere, speriamo solo per piccole fragilità, ma quando anche in questo periodo in Italia emergono situazioni di corruzione pervasiva, quasi di costume sociale, uno ci stupiamo tutti e si dice, ecco, com'è possibile? Ed è possibile attraverso questo percorso, chiamiamolo così, delle intercettazioni telefoniche, altro motivo di dibattito anche politico, no? Dice, ma pare che il mondo sia tutto, anche se si può supporre alle volte, no? Che proprio non è così, ma poi quando emerge, viene a galla, oltre la figura dell'apparenza, la corruzione che ci è appena sottostante, uno si stupisce. C'è anche lì una trasfigurazione della realtà che apparirebbe in un certo modo e poi invece si scopre, ecco, del tutto diversa, ben gravemente diversa dai sospetti che certo si possono avere anche rispetto a quello che purtroppo è già avvenuto. E anche nel dolore, come dicevamo all'inizio, ricordando già nella preghiera, assumendo nella preghiera, anche un terremoto trasfigura la figura dell'ambiente, distruggendo e ponendo grandi questioni anche alla fede. Anche oggi si legge, certo, se le costruzioni fossero fatta in modo diverso, no? Lo si diceva anche per Haiti, quante migliaia e migliaia di morti in meno ci sarebbero state, no? Constatando per paragone quello che sarebbe avvenuto di ben meno grave in altre parti del mondo, dagli Stati Uniti, da Los Angeles a Tokyo, no? Al Giappone. E quindi sempre la responsabilità dell'uomo, ma anche l'interrogativo, un interrogativo di quelli che restano sospesi anche a Dio, rispetto al dolore umano, al dolore specie dell'innocente, alla ingiustizia, del dolore e della morte. Ecco. Alcuni frammenti, cenni di trasfigurazioni positive e dolorose per collocare in questa riflessione che ci tocca, io sento, mi tocca l'animo nel più profondo, no? Io vi parlo, sto davanti a voi, voi state seduti, attenti, questa è la mia figura adesso rispetto a voi, io guardo la vostra e vedo la vostra figura, ma cosa c'è nel profondo di Pierluigi, o chiamando per nome ciascuna e ciascuno di voi, nel segreto dell'anima, nel patrimonio interiore, e come si manifesta o non si manifesta quello che c'è nella nostra profondità? Certo, poi, come accennavamo, non è che uno si confessi, usando questo termine, in pubblico, non è che sia tenuto a questo. Uno sceglie anche gli interlocutori, le persone interlocutrici per certe comunicazioni di gioia, di serenità e anche di dolore dell'anima, di tribolazione, certamente. Però sarebbe importante esortarci tutti, ecco, a non essere persone che coprono falsificando in modo assolutamente distorto il rapporto fra interiorità e comunicazione esteriore, almeno come orientamento, come auspicio, come esortazione reciproca in cui sostenerci e in cui incoraggiarci. Ecco, in questo contesto sento almeno si possa collocare questo racconto del Vangelo di oggi, dove si narra appunto che Gesù un giorno è salito su un monte, il monte nella Bibbia, ma anche nell'esperienza nostra è sempre un luogo che richiama al silenzio, la profondità dell'animo, un luogo speciale di riflessione, di esperienza interiore, di contemplazione. E porta con sé questi tre amici, questi tre discepoli che in altre situazioni il Vangelo ci descrive vicino a Gesù, situazioni particolari. Fra l'altro notando, tra parentesi, che pure questi tre, per dire ombre e luci della vita, questi tre che pur avevano sperimentato oltre questo anche altri momenti significativi di Gesù, quando lui in agonia, cioè in un dibattito interiore lacerante nell'orto del Getsemani, chiederà a questi amici, vegliate con me, ci accompagniamo, io sto un po' in disparte, tale il dolore fino a che il corpo reagisce con sudore di gocce di sangue, per dire dell'estrema agonia che vuol dire un dibattito interiore lacerante, quando torna Gesù per percepire il loro conforto, li trova che dormivano. Uno dirà sorridendo, saranno anche stati stanchi, però il maestro, l'amico, il maestro sta soffrendo e loro dormono. È un paradigma anche questo della vita, si può dormire anche se un amico soffre e piange, no? Il Vangelo contiene tutti questi passaggi di istruttività straordinaria rispetto alla vita di tutti, no? Ecco, allora questi tre erano sul monte, e in quel giorno sul monte è avvenuta un'esperienza speciale, profonda, e per descriverla chi ha redatto i Vangeli utilizza la simbologia, il linguaggio proprio del tempo, e allora per descrivere questa intuizione che i tre hanno vissuto di chi era davvero Gesù rispetto a quello che fino a quel giorno avevano percepito, dice che il volto di Gesù è diventato splendente, incredibile, splendente, che le sue vesti altrettanto sono diventate bianchissime, e quindi per dire che lì loro hanno intuito. Sempre c'è un aspetto anche misterioso di queste intuizioni dell'anima, come la nostra vita può anche testimoniare, no? Ecco, nel momento anche della preghiera, che non è dire una formula, ma vivere l'intensità dell'animo, no? L'intensità dell'animo. E c'erano due persone lì con loro. Era Elia, che era il profeta dell'integrità della fede, per questo, come è avvenuto sempre ai profeti, perseguitato, fuggiasco, tanto che trovò questa accoglienza da una povera donna, vedova, con l'unico figlio, che all'inizio si era come un po' scusata di non poterlo ospitare perché avrebbe condiviso la miseria. Poi lui ha insistito e è stato accolto in questa casa, da cui poi, anche questo in modo incoraggiante, il Vangelo dice, non mancò mai né nell'armadio né l'olio né la farina per il pane, come a dire che la gratuità vissuta arricchisce ulteriori gratuità e disponibilità. C'era Elia, c'era Mosè, il leader, il condottiero della storia della liberazione del popolo ebraico, come a dire che quell'esperienza sul monte era in continuità con altre simili, però era anche in discontinuità rispetto a una profondità prima di allora mai vissuta, mai percepita. E c'è qualcosa, ecco, nel Vangelo sappiamo che nulla è scritto a caso, no? È ben collocato. Avevano come sonno anche questa volta, erano stanchi, però restarono svegli perché tanta era l'emozione e la trasparenza di quello che stavano vivendo, no? E Pietro, che sempre, anche questa volta esprime un'intuizione, dice: ma davvero un'esperienza straordinaria, come appunto quando nella vita si vive un momento di serenità, un momento che si percepisce come diverso positivamente, si vorrebbe che continuasse, che non ci fosse arresto in questo, no? E dice: bene, è così bello qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, noi stiamo qui insieme, che duri per sempre. E il Vangelo nota, ripeto, non a caso, che non sapeva quello che diceva. Perché? Perché la vita è fatta di questi momenti positivi, di trasparenza, ma è fatto anche di ombre, è fatto anche di interruzioni, è fatta anche di tribolazioni, di dolori. Non è che la trasfigurazione sia permanente. Però dire così significa anche attenzione, come a mantenere la ricchezza di questo momento per sempre nel cuore, nella profondità dell'anima, per potervi attingere nei momenti in cui non ci sarà più questa luce, questa trasparenza, in cui sembrerà prevalere la fatica della quotidianità, la sconferma, anche il dolore. Allora, avendo depositato nel profondo la ricchezza, la luce di questo momento, potremo ritornarci e attingervi perché fa parte del nostro patrimonio interiore, ecco. Lui non sapeva quel che diceva perché aveva esagerato in quel momento, però anche la nota evangelica significa in prospettiva quello cui ho accennato, ecco. Anche la nube di cui si fa cenno sta a dire nella Bibbia più volte della presenza di Dio. Siccome è difficile parlare di Dio, quasi siamo sempre noi uomini che balbettiamo qualcosa, allora si usano dei simboli, la nube allora, no? La nube. E dalla nube la voce, come già il battesimo ricordiamo di Gesù, anche una voce che viene, che c'entra pienamente con la vita, con la storia nostra, ma viene anche da fuori, perché, come dire, che anche esistenzialmente noi avvertiamo qualche volta proprio in particolare l'esigenza di una voce che ci giunga da altrove. Perché così invischiati e mescolati dentro alle situazioni, alle volte non ci pare non riuscire a cogliere quello che dovrebbe essere la direzione, anche l'uscita da una situazione complicata e difficile. Una voce, lo vediamo anche nella vita, anche nel rapporto di amicizia, alle volte quando una situazione difficile viene come aiutata da un'altra persona che con disponibilità, con gratuità dell'animo, ascolta, sostiene, incoraggia, accompagna. La voce che viene dal cielo, un modo di esprimersi, no? Può venire anche dal profondo, ma viene dall'alto, dal Padre, di sì, quell'uomo lì, è proprio lui, non è un inganno questa esperienza, non è un'esagerazione, è proprio lui il figlio amato, è stato lui l'inviato, ascoltate le sue parole, guardate i suoi gesti. Non date per scontato nulla, ascoltate quello che lui ha cominciato a dirvi e continuerà a dirvi. Guardate con attenzione i suoi gesti, cogliendo il significato profondo di questi gesti. Questo è il senso, è il mio figlio, l'eletto, quello scelto, ascoltate lui. E poi ancora, la voce cessa e il Vangelo di nuovo nota che Gesù rimane solo, solo. È cessata la luce, come dire, i fari si sono spenti, per usare un'immagine. Gesù resta solo per dire che anche lui affronterà la durezza, l'ostilità, fino alla morte violenta, fino al suo arresto, alla tortura, all'uccisione sulla croce, mai senza speranza. Anche quando Gesù annuncia questo, dice il terzo giorno, parla del terzo giorno, cioè una morte vissuta non senza timore e tremore, per fedeltà e coerenza, però sempre nell'affidamento che la vita continuerà, sarà accolto dal Padre. Allora, tornando a noi, per concludere con qualche nostra ulteriore considerazione in prospettiva, la trasfigurazione la avvertiamo come un'esigenza della nostra vita, un'esigenza, che significa andare oltre la figura e cogliere la profondità, l'essenzialità nostra, di chi ci sta accanto, a cominciare da casa nostra, dalle persone che incontriamo, e cogliere quello che avviene anche nella storia, andando oltre la cronaca, perché troppe volte anche i commenti dei mezzi di informazione enfatizzano la cronaca. Invece dovremmo essere sempre disponibili ad andare oltre la cronaca per cogliere il significato dei fatti. Il significato dei fatti. Si può andare oltre la cronaca pensando, ma chissà perché è successo, chissà cosa sta dietro nel profondo di quella persona, di quella famiglia, di quelle situazioni, di cosa è avvenuto a livello locale, planetario, cosa sta nel profondo, cogliere, ecco, la profondità. E insieme, personalmente, in famiglia, o insieme anche come comunità, come predisporre in modo leggero, non con un'organizzazione, come dicevamo anche ieri, in un altro ambito schiacciante, però poter dire, ecco, sarebbe importante per noi vivere un momento di trasfigurazione, cioè di profondità, nel silenzio, nella riflessione, nel dialogo profondo, nella comunicazione veritiera. Ecco, fra noi, in un gruppo, in una passeggiata nell'ambiente vitale, naturale, un momento di preghiera che non è dire formule, come accennavo, ma è esprimere l'animo. Anche l'Eucarestia della domenica, anche di ogni giorno, ma io l'avverto come un frammento di trasfigurazione, perché questa parola ci porta alla profondità, ci induce alla profondità. E poi per tornare alla vita di ogni giorno, con questa ricchezza interiore che viene a illuminare, a sostenere, a verificare e a rilanciare anche la pesantezza, alle volte, di quello che noi assumiamo come compito e responsabilità della vita. Come a dire, abbiamo esigenza di trasfigurarci per poter contribuire a trasfigurare questo mondo, trasfigurarlo perché sia un mondo più veritiero, ecco, più umano, possibilmente, per quanto sta a noi, il più umano possibile.